Facciamo appello. Procediamo con l'appello. Do la parola alla dottoressa Piva.
Buonasera. Abbate, Barbieri, Berretta, Bianchi, Bianchini, Bonomi, Bunegab, Calderara, Campagna, Consolini, De Pascalis,
presente.
Farina, Galesi, Geraci, Gesualdo, Ghezzi, Guastoni, Lopane, Mardegan, Marini, Nerungiun, Pavesi, Pelucchi, Pozzari, Prinza, Russo, Songini Lucrezia, Songini Silvio, Spadafora Sara, Telesca Emanuele, Turato Enrico. Sono presenti 21 consiglieri. Bianchi. Abbate, 23.
Ok. Bene, allora c'è il numero legale, quindi possiamo dichiarare aperta la seduta. C'è un cittadino iscritto a parlare, signora Rosio, prego. Non so bene quale sia la postazione. Lì. Ecco, prego, immagino sappia come funziona, 5 minuti senza dar luogo a dibattito, grazie.
Sì, grazie, buonasera a tutti. Il mio intervento è specifico per gli uffici e la Presidente del Consiglio. Adesso spiego. In un recente consiglio di novembre, ho ricostruito poi gli eventi successivamente. Io ho fatto parte di un elenco di iscritti a parlare ad un determinato consiglio. Il fatto è che io in quel consiglio non avevo chiesto di parlare e quindi c'è stato un determinato cittadino che, per riempire la lista e arrivare a 12, quindi fare in modo che parlasse solo lui quella sera, praticamente ha inserito una serie di nomi. Io l'ho saputo nei giorni successivi, appena l'ho saputo mi sono disiscritto dall'elenco. Poi ho saputo successivamente che in quel consiglio hanno parlato tipo 5 o 6 di questi, diciamo, 11 restanti cittadini. Quindi potrebbe essere che gli altri 5 o 6 magari fossero nella mia stessa condizione, che neanche sapevano di essere stati iscritti. Quindi secondo me la cosa più giusta sarebbe che, come è capitato oggi a me o capita in determinate occasioni, ogni cittadino deve poter iscrivere solo se stesso a parlare e non un elenco di 12, perché ad esempio oggi non c'è nessuno, ma se io avessi scritto io voglio parlare e avessi messo 11 altri nomi a caso, in pratica avrei riempito la lista e avrei tagliato fuori qualsiasi altra persona. Chiudo, è solo questo. Grazie.
Grazie, grazie per la segnalazione.
Sì, rispondo direttamente al signor Arosio. Ci siamo resi conto anche noi, infatti, della distorsione della richiesta presentata. Infatti ho dato mandato agli uffici a supporto agli organi per tutti i prossimi consigli di accettare esclusivamente richieste di partecipazione e o intervento che pervengano direttamente dalla mail dell'interessato, per cui senza interposta persona, o possono venire direttamente in ufficio a prenotarsi, a autenticarsi direttamente, perché è stata strumentalizzata la lista, assolutamente, siamo d'accordo con lei, grazie.
Sì, anzi, grazie per la segnalazione. Allora possiamo procedere con le comunicazioni della Presidente, che mi pare ne abbia. Prego. E non funziona, quindi...
Buonasera a tutti i consiglieri e le consigliere, saluto anche le persone presenti nel pubblico e il nostro ex assessore Paolo Romano che è venuto a trovarci. E vi do delle comunicazioni rapide, su Cascina Merlata avremo poi modo, essendo uno dei punti all'ordine del giorno della... commissione dell'11 di dicembre, per dirvi quello che è successo dall'apertura del centro commerciale ad oggi e sostanzialmente, come avrete avuto modo di leggere e constatare, c'è stata una trattativa attualmente in corso con l'operatore del centro commerciale per ottenere alcune cose che non sono probabilmente dovute, ma che noi riteniamo debbano essere tali, visto che c'è stata una sottovalutazione dell'impatto che questo centro avrebbe avuto sul quartiere. Nel 2012 questo consiglio di municipio si esprimeva in maniera contraria alla realizzazione del centro commerciale a stragrande maggioranza, ad esclusione di 4 consiglieri che avevano votato a favore di questo centro commerciale. Io personalmente ritengo, e questo ho avuto modo di dirlo anche all'operatore privato, che non possono essere scaricati sul pubblico i costi degli straordinari del personale della polizia locale, così come dell'installazione dei dissuasori per impedire la sosta selvaggia sui marciapiedi e di tutte quelle attività, incluso
Provate a riloggarvi tutti.
Vabbè, intanto continuo con le comunicazioni, poi ci rilogheremo tutti. Diciamo, ci sono però delle cose che necessariamente il Comune di Milano deve fare e che noi abbiamo sinceramente sottolineato diverse volte, che sono la tracciatura della sosta, visto che esiste già un ambito sosta a Cascina Merlata, insistere sul convenzionamento dei parcheggi, per cui quei 45.000 metri quadri asserviti ad uso pubblico, sia il pubblico a decidere come utilizzarli a qualunque condizione si renda necessario appunto utilizzarli, sempre per favorire la sosta dei residenti, e il potenziamento della linea 35, che oggi però è già partito e quindi è stata già una delle richieste accolte, nel senso che è partita la scorsa settimana. Il feedback da parte dei residenti è che diciamo c'è stato un netto miglioramento della situazione. È evidente che il periodo natalizio e i saldi di gennaio rendono necessaria un monitoraggio costante, che continueremo a fare, e dei necessari aggiustamenti se si dovessero ritenere necessari. Comunque avremo modo, penso, l'11 di dicembre di approfondire più nel dettaglio gli interventi che abbiamo richiesto al Comune di Milano e gli interventi che abbiamo richiesto invece di porre a carico dell'operatore. Per quanto riguarda invece la nomina delle rappresentanze del Municipio 8 all'interno dei CDD, dei centri diurni disabili, peraltro mi pare che il consigliere Abate avesse chiesto aggiornamenti su questo. Come da regolamento sono stati nominati dei consiglieri di maggioranza, in particolare l'assessora Calderara per il CDD Faravelli, il CDD Treves e il CDD Colleoni, il consigliere Telesca per il CDD Ipodromo Cilea e per il CDD Appennini, la consigliera Ghezzi per Ferrari Semonviso e il consigliere Lopane per Mantegazza e McMahon. Come da regolamento è previsto che sia possibile aggiungere un secondo nominativo tra i membri dell'opposizione, quindi qualora qualcuno di voi fosse interessato a diciamo divenire rappresentante, secondo rappresentante all'interno dei centri diurni disabili, può far pervenire direttamente a me la richiesta e verrà accolta in base alle richieste pervenute. L'ultima comunicazione che do è che c'è stato un incontro con il delegato alla sicurezza del sindaco, il dottor Gabrielli, la scorsa settimana, in cui è stato anticipato il piano che il Comune di Milano, che poi è stato presentato il giorno seguente dal sindaco Sala, ha presentato alla città in termini di come dire, un piano sicurezza, per quanto, come dire, la sicurezza sia un tema abbastanza trasversale e competa anche, sia in capo anche alla prefettura, alle forze dell'ordine, che prevede sostanzialmente sia la creazione di una cabina di regia per la valutazione degli esposti, e questo consentirà, con la presenza del Comune di Milano e della Polizia Locale, di diciamo, gestire e capire a chi sono indirizzate gli esposti e quindi a chi competa poi intervenire su quelle segnalazioni fatte dai cittadini, e il tema dei vigili di prossimità. I vigili di prossimità saranno dei vigili che si aggiungeranno al personale attualmente in servizio, che gireranno non su tutto il municipio, ma in alcuni quartieri, inizialmente, per poi, diciamo, estendere la funzione in base alle nuove assunzioni che nel frattempo si stanno facendo, e che gireranno appunto a piedi per, come dire, quei famosi vigili di quartiere di cui abbiamo parlato e che sembrano essere spariti, in realtà esistono ancora, però circolano in macchina, quindi hanno perso un po' la loro funzione di stare a contatto con le persone, stare fisicamente proprio sul territorio ed essere riconoscibili. Questa funzione appunto verrà integrata con i vigili di prossimità. Siccome avremo l'occasione della presenza dell'assessore Granelli il 18 di gennaio, sarà occasione perché presenti. Perché sarà occasione appunto in cui presenti questo piano. Io, diciamo, quello che ho fatto presente, come potrete immaginare, sono i soliti punti che ho portato all'attenzione anche al tavolo della prefettura e della questura, di cui peraltro ho chiesto notizia perché abbiamo fatto un tavolo come presidenti, ma non ci è mai stato dato poi un feedback rispetto alle azioni intraprese. Particolare attenzione ho chiesto di porre anche alle stazioni che, sentendo anche gli altri municipi, sono un problema trasversale sulla città, per cui ogni stazione ha delle problematiche più o meno serie che probabilmente andrebbero, che meriterebbero un pacchetto costruito proprio ad hoc sul tema delle stazioni, per citare da noi Lampugnano e Certosa e poi in altri municipi anche altre. Ho concluso e vi ringrazio.
Grazie Presidente, riproviamo a loggarci se la cosa può funzionare. Non funziona. Quindi andiamo avanti vecchia maniera. Riproviamo un'ultima volta. Ok. Sì, non posso. Non funziona a me però. Quindi io non so dove devo. Provate a iscrivervi a parlare, vediamo se compare da qualche parte. Sì. Perché
Dobbiamo
Berretta?
provare a iscriverci. Ma poi non se ne vedono più.
Allora, quindi articolo 28. Consigliera Berretta, lei è iscritta a parlare? No, va bene. Allora, consigliere Bonomi è il primo. Sì, prego. Non posso dare la parola, se deve dargliela. Non vedo niente io. Devono dargliela da là. È che senza microfono non si registra, mi sa. Vediamo. Ecco, consigliere Bonomi, prego. Diamo la parola al consigliere Bonomi. No, però non si può andare avanti così. Scusate, io sospendo.
Non si può chiamare però questi qua del.
Sì, ma io bisogna dopo farli ogni venire. consiglio apro un ticket di malfunzionamento.
No, devono venire e farli cambiare.
Eccoci.
No, noi vogliamo solo. Prego.
Buonasera, ce l'abbiamo fatta.
Veloce perché a
allora,
questo punto continuiamo.
sì, facciamo presto che qui c'è il timer che gira. Allora, ho una interrogazione a risposta scritta relativa ai lavori di pedonalizzazione di Via Moretti che vorrei trattare in commissione. Ho preso nota, come la Presidente mi ha suggerito, che la
Mozione,
faccio.
quindi.
Una interrogazione, perdono. Interrogazione.
No, interrogazione o
No,
mozione?
è vero, ma mi ha confuso stasera, perché ha detto, mi raccomando, metti, io sono andato lì, ho scritto. È un'interrogazione,
Interrogazione,
basta,
prego.
scusatemi, scusatemi. Poi, due note, volevo sapere, però vorrei saperlo perché l'altra volta ho chiesto, nessuno mi ha risposto, il perché il riscaldamento non funziona. Mi piacerebbe saperlo, perché questa è già la seconda volta che siamo qua al freddo, è gravissimo, perché siamo al freddo, abbiamo l'acqua che entra,
Non è una bella immagine, ho fatto le scale prima, c'erano tutti i fazzolettini, sporco un'altra volta, le ragnatele sulle scale, è una situazione veramente imbarazzante. Chiedo all'assessore Galesi cortesemente se mi sa dire quando sarà effettuata la chiusura ai giardini di Piazza d'Accursio. Basta, io sono a posto, vi ringrazio.
Grazie consigliere Bonomi, la parola al consigliere Consolini.
Eccomi, grazie, buonasera a tutti. Allora, è un'interrogazione anche la mia con risposta, con richiesta di risposta scritta, riguarda il nuovo mercato in via Carbonia e la richiesta di doppio senso di marcia sempre in via Carbonia. La leggo, faccio prima. Essendo venuto a conoscenza che in via Carbonia prossimamente si terrà al venerdì il mercato scoperto settimanale di via Cittadini, si chiede se ci sono notizie riguardo ai tempi di completamento dello spostamento. Inoltre si chiede se nel contempo ci sarà la trasformazione della via Carbonia da strada a senso unico a strada a doppio senso di circolazione, come il Municipio 8 ha richiesto con la delibera del 28 novembre 2022 e come già richiesto con mozione presentata dal sottoscritto il 26 novembre 2015 nel Consiglio di Zona e approvata all'unanimità nel Consiglio del 17 dicembre 2015. Ci tengo molto, non sono il solo, so che anche, c'è anche qualche altro consigliere che ci tiene a questo problema. Insomma, resto in attesa di riscontro con la speranza che la Giunta e gli assessori si premano per far sì che finalmente si realizzi questa non costosa iniziativa. Perché per mettere due cartelli, ecco, grazie.
Grazie consigliere Consolini. La parola al consigliere Prinza.
Allora, buonasera a tutti. La mia è una mozione. La leggo subito così sarà molto chiara. Allora, spettabile consiglio del Municipio 8, oggetto della mozione. Allora, reintroduzione di operatori ecologici addetti alla pulizia delle strade nel nostro municipio in zone ad alta densità abitativa. Premesso che al titolo 2, funzione dei municipi e del regolamento, non sto a guardare l'articolo, però ci ricorda che nell'ambito delle funzioni attribuite ai municipi compete l'attività di rilevazione e analisi dei bisogni della comunità rappresentata e la programmazione, l'organizzazione, il controllo dei servizi erogati sul territorio. E la cosa che a me più tocca, secondo me è più importante, è la misurazione del grado di qualità e di soddisfazione dei cittadini. Quindi, considerando che, primo, le periferie di Milano in genere si trovano in un profondo degrado dal punto di vista della pulizia delle strade e dei marciapiedi, in special modo nelle zone ad alta densità abitativa, con conseguente insoddisfazione e insofferenza dei cittadini che vi abitano. Due, considerando che si tiene conto del fatto che l'inciviltà e la maleducazione di molti cittadini è notevolmente aumentata negli ultimi anni e che per una rieducazione degli stessi, assolutamente necessaria, richiede del tempo. 3. Considerando che l'AMSA è in attesa di gara d'appalto ormai da anni. 4. Considerando che in centro città e in alcune zone di Milano sono attivi operatori ecologici, informandomi mi è stato detto se ne sono 30. A questo punto si ritiene che sarebbe fondamentale un servizio più puntuale di rimozione dei rifiuti affidato ad operatori ecologici presenti e operanti nei nostri quartieri residenziali che in questo modo riescono a vigilare continuamente con la loro presenza, rimuovendo piccoli rifiuti dalle strade e dai marciapiedi, segnalando situazioni difficili e nello stesso tempo facendo da deterrente e liberando così i cittadini e noi consiglieri dall'onere di continuare a segnalare anomalie che, essendo poi tante, non vengono mai risolte, almeno in parte ovviamente. Pertanto si chiede al Municipio 8, alla Presidente e alla Giunta di mettere in atto tutte le azioni necessarie per sensibilizzare l'istituzione e gli enti preposti affinché reintroducano nel nostro municipio, nelle zone maggiormente interessate, gli operatori ecologici. E naturalmente il numero esatto degli operatori da richiedere e i quartieri residenziali specifici da coprire con essi devono poi essere stabiliti in o nelle commissioni preposte. Ringrazio dell'attenzione e spero nella collaborazione di tutti per il bene e la qualità di vita dei nostri cittadini e, perché no, anche della nostra. Grazie.
Grazie consigliere Prinza. La parola al consigliere Pozzari.
Grazie Presidente, buonasera a tutti. Io voglio presentare una mozione che ormai, vabbè, la conoscete, alla quale vorrei dare carattere di urgenza, in quanto in via Gattamelata c'è un cantiere che dura da tantissimo tempo, un cantiere molto importante, sta rifacendo la fognatura e così, che però ha bloccato praticamente la circolazione nella via. Che questa cosa, della zona anche, perché questa cosa comporta che tutte le automobili che arrivano da Piazza 6 Febbraio si ritrovano dirottate verso Corso Sempione. In realtà questa cosa comporta 1,5 km in più di strada, 8 semafori di cui almeno 6 sempre rossi, probabilmente sotto casa anche di qualcuno quasi, e così, e crea dei grossi problemi. Mezzi di soccorso più di una volta hanno già utilizzato l'ultimo tratto di via Alquino, che in realtà non so definire se via Alquino o via Rona, perché su Google viene definita via Rona quella curva lì. E così, vabbè, comunque non è tanto importante, viene utilizzata al contrario per entrare per fare prima, perché le alternative sono o Corso Sempione oppure la circonnavigazione di City Life e così. Niente, l'unica cosa che volevo chiedere, ci sono anche tanti automobilisti che lo fanno, ma questo sono forse un po' meno autorizzati. L'unica cosa che volevo chiedere è che si potesse in via provvisoria con i cartelli deviazione e così invertire quell'ultimo senso di marcia che dà su via Alquino per permettere rapidamente l'accesso a Damiano Chiesa. Dicevo banalmente prima che, parlando con dei taxisti, se sono in 6 febbraio e ricevono una chiamata per Damiano Chiesa, rinunciano, perché ci vogliono circa 8 minuti per arrivare in Damiano Chiesa e i clienti logicamente abbandonano la chiamata e così. Ringrazio, vedo che ci sono già le firme, penso di dover portare alla dottoressa.
Sì, anche per così contiamo e procediamo.
Grazie.
Grazie consigliere Pozzari. Consigliere Prinza, la sua mozione la deve poi depositare alla... Sì. La parola quindi al consigliere Guastoni. Chiudere prima Pozzari.
Grazie Presidente. Sì, io volevo richiamare l'attenzione su... Cos'è? Chi è? Ah.
Sei sempre il solito, eh?
Sì, la suoneria è... Vero, molto anni 90. Vabbè, allora no, io volevo richiamare l'attenzione su un tema che è quello di Cascina Merlata. Contento che la Presidente l'abbia citato, però non è assolutamente sufficiente. Mi aspettavo da parte sua una presa di posizione un pochino più forte su quella che è la mobilità che serve tutta l'area di Cascina Merlata. Io mi aspettavo che stasera ci fosse comunque un richiamo su quella che è la necessità comunque di dotare un quartiere che crescerà in maniera esponenziale con ulteriori mezzi di trasporto, non solo in superficie ma anche sotterranei. I progetti ci sono, non si capisce perché l'amministrazione comunale, l'assessore Censi, voglia limitare i progetti ad altre parti di Milano, quando comunque gli studi di fattibilità sono già stati fatti negli anni passati, e quindi questo mi sorprende un attimo. Volevo richiamare l'attenzione anche sulla Cascina Boldinasco, perché è diversi mesi che non se ne parla più, forse per mio errore, non ho più avuto contezze e notizie su quello che è il futuro della Cascina, che però tuttora giace in uno stato abbastanza vergognoso. E poi volevo richiamare l'attenzione anche sulla richiesta che l'opposizione ha fatto in relazione alla Commissione Verde, in merito appunto a quella che è la situazione comunque, obiettivamente, di sporcizia che caratterizza in generale il municipio, ma in generale la città di Milano, per capire comunque AMSA come sta operando. Grazie.
Grazie consigliere Guastoni. L'ultimo iscritto a parlare, almeno al momento, è il consigliere Bianchi. Prego.
Grazie.
Intervengo a mia volta sul discorso riscaldamento dell'aula, perché ho ritenuto di fare un ulteriore intervento, perché i consiglieri sono abituati a essere maltrattati, pazienza, però questo è anche un luogo di lavoro, c'è del personale del municipio che qui lavora e credo che ci siano dei regolamenti che stabiliscono che ci deve essere un determinato microclima nei luoghi di lavoro ed è assolutamente ingiusto che chi è qui a lavorare sia costretto a lavorare in una condizione di disagio che peraltro lo espone anche a prendersi qualche malattia da raffreddamento, perché la situazione è quella che è. Ora, io faccio un'interrogazione e chiedo che mi venga data risposta scritta. L'interrogazione è se il microclima presente questa sera in quest'aula è adeguato a permettere il lavoro in questo luogo di lavoro per le persone che sono dipendenti del comune. Grazie.
Grazie consigliere Bianchi, la parola alla presidente Pelucchi.
Sì, no, solo per chiedere a chi è rivolta l'interrogazione, perché credo non sia, diciamo, un tema diciamo politico, quindi della giunta, se la fa al direttore di municipio o a chi è responsabile dei dipendenti, che non siamo noi, che peraltro lavoriamo qua.
Va bene. Se non ci consigliera Berretta.
Sì, volevo rispondere al consigliere Guastoni.
Okay, prego.
Grazie. Buonasera a tutte e a tutti. Dunque, sulla Commissione Ambiente ho ricevuto diverse sollecitazioni di indizione della Commissione. Ci sto lavorando, in ogni caso penso che per gennaio sarà convocata una commissione con AMSA, del quale la gara d'appalto credo che non sia ancora conclusa, perché ci sono dei tempi amministrativi di una procedura di questo tipo, e quindi io aspettavo anche che ci fosse, diciamo, una conclusione più, insomma, definitiva, per evitare di invitare un operatore che magari poi non proseguirà con l'appalto sull'igiene ambientale. Per Boldinasco anche noi stiamo aspettando comunque delle risposte. Grazie.
Grazie consigliere Berretta. Ci sono dei verbali in approvazione. Prego, dottoressa Pozzi.
Sì. Portiamo in approvazione il verbale numero 38 del 13 aprile, il numero 40 del 25 di maggio, il numero 43 del 28 di giugno. Come sempre, per osservazioni potete inviarle alle nostre mail. Grazie.
Bene, procediamo con la nomina degli scrutatori nelle persone del consigliere Barbieri, consigliera Farina e consigliera Mardigan. Primo punto all'ordine del giorno, convenzione tra il Comune di Milano e la Federazione Italiana Pallavolo, FIPAV, Comitato Regione Lombardia, per la concessione in diritto di superficie dell'impianto sportivo di proprietà comunale Pavesi, sito a Milano in via Lemene 3 e di area esterna ad uso parcheggio, richiesta del parere di competenza. Invito quindi, non so se la Presidente di Commissione Berretta, ecco, a esporre brevemente il tema e anche la trattazione conseguente in Commissione. Grazie.
Grazie. Grazie. Sarò breve, come si dice in queste occasioni. Nel senso che il tema è stato portato in commissione il 20 novembre scorso, è stato anche dibattuto, poi comunque al di là della commissione immagino che chi ha ricevuto la documentazione del svolgimento oggi dei punti del Consiglio abbia potuto leggere i vari punti, però lo riepilogo alcuni punti a beneficio anche di chi non è commissario o che non era presente in commissione. In sostanza ci viene richiesto un parere per la riqualificazione di una parte del centro sportivo dove al momento insiste un campo di calcio in erba naturale. Questo centro sportivo nel 2008 è stato stipulato una convenzione tra il comune per la concessione in uso del diritto di superficie per 60 anni. Subito dopo ha avviato un progetto di riqualificazione dell'impianto che appunto è gestito dalla Federazione Italiana Pallavolo e attualmente il centro sportivo presenta una multifunzionalità di impianti sportivi e attività al suo interno. La richiesta che ci è stata posta prevede nella metà dell'area attualmente occupata dal campo da calcio in erba, prevede appunto la riqualificazione di questa metà con la realizzazione di 6 campi da paddle e 4 campi da beach volley, mentre la restante parte del campo in erba dovrebbe essere dedicata a area verde, insomma, con dei passaggi e delle soste. In commissione abbiamo, sviscerato i pro e i contro di una iniziativa di questo tipo, che porterebbe, secondo una serie di osservazioni che sono pervenute in commissione, a delle criticità, per esempio legate alle tensostrutture, perché i campi da paddle saranno indoor. Prevede anche un possibile aumento del traffico in zona, perché chiaramente queste strutture potrebbero richiamare ulteriore traffico in una via peraltro anche piuttosto stretta. E poi altre considerazioni sono state fatte in merito alla necessità proprio di avere altri 6 campi da paddle quando in municipio ci sono tante società che si sono strutturate in questo modo. E quindi ci sembra ridondante l'inaugurare altre strutture per questo sport, che peraltro è uno sport che dà chiaramente grossi vantaggi all'operatore, in questo caso alla FIPAV, ma non dà grandi vantaggi sotto il punto di vista del profilo pubblico, perché non è uno sport includente, non è uno sport socialmente interessante. Con il paddle non si possono magari praticare una serie di azioni di educazione sportiva. L'altra osservazione che era emersa era sul fatto che i campi da calcio, io lo dico, riporto quello che è emerso in commissione, però i campi da calcio, per chi li frequenta in zona, non sono numerosi e molti devono affittare dei campi anche fuori dal comune, per cui l'idea che è emersa in commissione era quella di chiedere la trasformazione del progetto di riqualificazione, che peraltro è vincolato, pare, ad un finanziamento da parte regionale. Comunque questo progetto potrebbe andarci bene se invece dei 6 campi da paddle, 4 da beach volley, quel minimo di riqualificazione del verde, venisse trasformato in una riqualificazione del campo da campo in erba naturale a campo in sintetico. C'è stato così anche una consultazione informale, praticamente queste sono le richieste, e quindi ho espresso nella delibera un parere, il parere negativo a questa richiesta da parte della FIPAV, però non c'è stata una votazione, quindi se ci sono... Ah, ok, va bene, allora la passiamo per votata.
Sì, comunque dobbiamo aprire la discussione, però, proprio perché non c'è stata l'unanimità. Grazie, consigliera Berretta. Prego, se ci sono degli interventi.
Apro le danze. Allora, io ho votato, come tutti quelli che hanno votato, se non ricordo male, contrario a questo parere, al di là del fatto che non sono particolarmente favorevole a questa diffusione viscerale di campi da padel sul territorio milanese, più che altro, secondo me, ha molto più senso che si investa invece per sistemare il campo da calcio già esistente, che appunto mi dicono qualche anno fa essere già in condizioni abbastanza pietose. Io non lo conosco, non l'ho visto di recente, quindi non posso dire personalmente, però avrebbe più senso investire, suggerire di investire appunto non lo stesso importo, però una cifra sicuramente inferiore nel riqualificare i campi e le attrezzature, quello che c'è già esistente, piuttosto che 11 campi nuovi, 6, 4, sì, è un'area destinata al verde. Quindi questo è il mio parere.
Grazie consigliera Mardigan, la parola al consigliere Bianchi.
No, ecco. Sì, io concordo con la consigliera Mardigan perché oggettivamente ho l'impressione che il padel sia diventato un business e molte associazioni sportive si stanno facendo prendere da questo business e tralasciano quelli che sono altri sport. In questo caso il calcio, che è uno sport seguito, ma sono campi dove non ci va a giocare il Milano l'Inter, sono campi dove vanno a giocarci i ragazzini. Tiriamoli via, facciamo altri 4 campi di padel e non credo che facciamo qualcosa di buono. Io credo che il comune, se proprio vuol fare campi di padel, fra un po' avrà lo stadio di San Siro dove potrà fare campi di padel, visto che le squadre vogliono andarsene da Milano, che li faccia San Siro i campi di padel. Ma dove ci vanno a giocare chi va non perché è un campione che gioca in Serie A, ma perché ha la passione del calcio, semmai sono da portare a riqualificare e da affidare a delle associazioni che fanno promozione di questo sport, non cambiare e fare il padel. Questa è la mia opinione, grazie.
Grazie, la parola alla consigliera Gesualdo.
Però ecco, sì, ci siamo. Sì, io mi associo appunto, l'avevo già espresso in commissione il parere, ma soprattutto sottolineerei la funzione di inclusione sociale e di maggiore partecipazione anche per il tipo di sport che ha lo sport del calcio, e poi mancano anche poi i campi di calcio, mi sembra, non sono mai abbastanza, anche perché il nostro territorio è vasto e siamo, e quindi confermo quello che avevo già espresso in commissione. Grazie.
Grazie consigliera Gesualdo, non ci sono altri interventi, quindi direi che possiamo passare alle dichiarazioni di voto. No, consigliera Berretta.
La presidente, prego.
Berretta, Bianchi, Bianchini, Bonomi, Bunegab assente. No, ah, Bunegab, scusi. Favorevole. Calderara. Favorevole. Campagna. Consolini. Favorevole. De Pascalis.
Favorevole.
Farina. Favorevole. Galesi. Favorevole. Geraci. Gesualdo. Ghezzi, Guastoni, Lopane, Mardegan, Marini, Nerungiun, Pavesi, Pelucchi, Pozzari, Prinza, Russo, Songini Lucrezia, Spadafora, Telesca,
e Turato è assente.
26 voti favorevoli, contrari 0, astenuti 0, assenti 5.
Bene, quindi la delibera è approvata e il parere è espresso. Bene, passiamo al secondo punto all'ordine del giorno, che è anche un ordine del giorno vero e proprio: azioni di prevenzione e contrasto alla violenza sulle donne. Do la parola alla consigliera alla consigliera Farina.
Ok, buonasera a tutte e tutti. Mi spiace che abbiate impegni. 5 giorni fa è stato il 25 novembre, giornata internazionale contro la violenza sulle donne. Dato che siamo a ormai purtroppo 108 donne uccise per mano di uomini, e che 108 purtroppo non sono solamente numeri, ma sono nomi, cognomi, donne che hanno perso la vita, volevo chiedere se è possibile alla Presidente, a tutte e tutti i consiglieri, io qua ho una lista delle donne, di leggerle, dividercele in modo tale da poterle commemorare.
Va bene, se consentono. Prego, comincia lei. Seguiamo anche ordine. Forse conviene far girare lo stesso e ognuno segni i 4 che ha letto. Secondo me il mio è ripartito. Il microfono. Consigliera Spadafora, sì, riprovate a riloggarvi tutti nella speranza che qualcosa...
Va? Va bene, grazie intanto della partecipazione di tutte e tutti, della lettura dei nomi. Io vorrei dare un po' per letto, niente, non ce l'ho più sotto mano, l'ODG, immagino che l'abbiate letto, però vorrei condividere qualche riflessione così che io ho fatto in questi giorni, ma immagino sia un pensiero abbastanza comune di tutti quanti. Allora, come mai in questi giorni, è vero che poi c'è stata a ridosso anche la ricorrenza della giornata internazionale per l'eliminazione della violenza sulle donne, però come mai questi ultimi femminicidi, che tanto ormai siamo abituati a contare uno ogni 3 giorni, però perché proprio uno degli ultimi ha fatto così smuovere un po' di coscienze, forse un po' di più degli altri, e quindi poi muovere tante persone, anche a interrogarsi, a riflettere, e in molte città poi a scendere in piazza? Io penso proprio per 2 ordini di ragioni in particolare. Allora, secondo me finalmente, forse in tanti e tante ci siamo accorti, poi magari parlo anche un po' da operatrice del settore, che le leggi non bastano, ci sono, ma tanto non bastano. A nessuno che arriva a compiere un gesto del genere interessa l'articolo del codice penale sull'omicidio, perché poi femminicidio non ha un articolo a parte, però quanti anni di carcere rischia, non è di sicuro la pena che va a vedere. E quindi anche questo susseguirsi poi di norme, di leggi, di reati nuovi, nuove figure di reato, nuove fattispecie, questo inasprimento anche sanzionatorio, non ha portato a nulla se non ad avere più omicidi, cioè femminicidi e suicidi. Quindi le leggi non bastano. In secondo luogo, le notizie, le ultime, insomma, degli ultimi femminicidi in particolare, forse hanno fatto un po' capire e riflettere sul fatto che uno, non esistono i mostri che fanno questi, che compiono insomma violenza e arrivano anche a compiere femminicidi; due, che non esistono vittime predestinate, quindi non ci sono solo particolari categorie di donne che rischiano di essere poi vittime di atti di violenza o di femminicidio, perché lo vediamo. Insomma, io ho visto dall'elenco, e me la ricordo bene, Martina Scialdone era una collega di Roma, e poi abbiamo Giulia Cecchettino, una ragazza di 22 anni, laureanda, insomma, abbiamo Giulia Tramontano, tra l'altro non so se avete provato a fare i conti, Giulia Tramontano ce la ricordiamo ancora bene tutti per insomma la brutalità del femminicidio, tra Giulia Tramontano, che ci sembra sia accaduto ieri, ad oggi ce ne sono 56 nel mezzo, quindi insomma diciamo che il tempo passa e le cose non cambiano. Quindi appunto non esistono vittime predestinate se la violenza a questo punto è un fenomeno così trasversale alla società e le leggi non bastano, si può fare solo una cosa che secondo me adesso è non si può più rimandare ed è intervenire con l'educazione. È per questo che nell'ODG insistiamo insomma con l'attività del municipio rispetto alla prevenzione, che vuol dire educare, vuol dire far entrare nelle scuole proprio l'educazione all'affettività, al rispetto e anche alla parità, perché poi ovviamente è tutto collegato, discriminazione e violenza non sono su piani differenti, ed è per questo che chiediamo anche al comune di sollecitare il governo a fare determinate azioni, proprio perché non è più davvero, non si può più aspettare a iniziare un cambiamento culturale se non avviene nelle scuole, nei luoghi insomma dove si educano i nostri ragazzi e nostre ragazze. Vediamo che le leggi non aiutano a prevenire un bel niente, se posso dire, anche perché se andassimo a leggere tutte queste storie, io scommetto, poi un giorno se qualcuno lo farà davvero mi dirà che oggi ho sbagliato a dire questo, ma mi sento di dirlo con assoluta certezza, sono tutti purtroppo dei copioni. Quindi se non si interviene a cambiare la cultura, le leggi a noi non ci salvano la vita, almeno non nella maggior parte dei casi probabilmente. Quindi insomma mi auguro che il nostro ordine del giorno possa trovare, forse ho sforato, sforato sicuro, possa trovare insomma l'approvazione di tutto il consiglio. Mi taccio perché se no faccio un convegno.
Grazie consigliera Spadafora, io vedo i numeri che però non so, sì, no è che cioè posto 17
io 15.
Chi è il 17? Ah, ah no, ah sono io 17, fermi no. Tutti.
Il 15, sono io, 15.
Consigliere Abbati.
No, io volevo dire solo poche parole, perché non ho affatto le idee chiare su cosa possa essere importante, determinante, perché si cambia appunto la cultura degli uomini in particolare, però volevo solo dire una cosa, che in questi giorni si è sentito molto giustificare che le morti, diciamo, i femminicidi in Italia sono meno di altri paesi europei dove c'è una maggiore così parità, diciamo, fra i sessi, tipo i paesi nordici, eccetera, dove invece ci sono più femminicidi. E io volevo dire che mi sembra proprio non il caso di fare queste classifiche, queste percentuali, e volevo dire che in Italia, al di là che possano essere meno che in altri paesi, io sarò solo contento quando non ce ne sarà nemmeno uno di femminicidio, e quindi per me sono sempre troppi, che siano una percentuale minore degli altri paesi non mi interessa, mi interessa che non ce ne siano del tutto, perché non ha senso di togliere la vita a una donna spessissimo anche per futili motivi, perché alle volte non c'è neanche una ragione perché questo succede.
Grazie consigliere Abbate, la parola al posto 21.
Sono io presidente.
Certo.
Grazie presidente, sì, no, io volevo richiamare l'attenzione su quello che diceva la consigliera Spadafora, cioè io penso che qui il lavoro che debba essere fatto sia proprio culturale. Poi è vero, ci sono stati comunque degli interventi legislativi che secondo me comunque hanno sortito da un certo punto di vista degli effetti in questi anni, per fortuna, perché comunque diciamo, si è fronteggiato, diciamo, un fenomeno, per esempio, che riguarda sempre la donna, purtroppo, quindi non è, cioè dire che gli interventi normativi comunque non sono serviti totalmente, secondo me non è propriamente corretto. Poi forse ho capito male io. Io volevo capire se, per esempio, io ho preparato un emendamento all'ordine del giorno, che, scusate perché non è preparato questo intervento, volevo capire se fosse possibile inserire questo emendamento che propone, diciamo, di rivolgersi al comune per destinare, per esempio, parte del patrimonio, comunque, dei locali che sono comunque a disposizione del comune per creare delle strutture che possano comunque fare ascolto, cioè... No, c'è già il centro antiviolenza, non dico che non ci sia, però magari ampliarlo, cioè estendere e magari, non dico moltiplicare, però aumentare quelli che sono gli spazi però adibiti a questo genere di servizio, perché quello che io penso è che proprio ci sia proprio una questione culturale. Penso che sia capitato a tutti, cioè di avere per esempio amicizie, per esempio purtroppo il più delle volte donne, che sono vittime per esempio di rapporti tossici, che non riescano poi a slegarsi da questo genere di rapporti. Secondo me è proprio perché manca comunque un certo tipo di supporto a queste persone e che penso che possa essere ampliato però in una città soprattutto come Milano. Se non sono stato chiaro chiedo scusa. Grazie.
Allora, magari adesso incameriamo tutti gli interventi, poi facciamo un attimo un punto di sintesi sulle eventuali migliorie che però non possono prescindere poi da una specifica definizione testuale perché... ok, perfetto. No, okay. Allora, adesso do la parola al posto 28. Ah, prego. Parola alla consigliera Songini.
Vado con quello vicino, vado di qua. No, volevo fare un intervento dicendo alcune cose sulla lista di nomi che abbiamo letto, perché adesso abbiamo letto solo i nomi, però se voi andate a vedere l'età di queste donne, a me ha colpito che ci sono tutte le età, cioè ci sono delle novantenni, 95enni, ci sono tante ottantenni, tantissime donne di 70 anni, paradossalmente dai 60-70 in su sono la maggioranza, e poi ci sono anche le più giovani, poi probabilmente nella cronaca le più giovani fanno più notizia, però ci sono tantissime donne anche anziane dove il carnefice è il figlio spesso e non il coniuge, e comunque per lo più sono comunque familiari, perché la gran parte, soprattutto quelle da una certa età, sono o i mariti o i figli, e anche le modalità, se andate a vedere, con le quali vengono uccise sono veramente, veramente pesanti, insomma, peggio dei film dell'orrore in certi casi, quindi sicuramente c'è un problema di cultura in questo paese, cioè in Italia, che va assolutamente cambiata, partendo ovviamente soprattutto dall'educazione degli uomini. E c'è un tema grosso di potere, è ovvio che nelle società attuali il potere sta cambiando e chi ha il potere tendenzialmente non lo vuole mollare, quindi ci sono queste dinamiche. Bisognerebbe educare al rispetto, alla fattività, ma anche al rispetto reciproco e al fatto che non è che hai il potere, devi collaborare, devi essere generoso, cioè a questo tipo di valori. Però ecco, mi ha colpito molto l'età anche, e quindi vuol dire che è veramente diffuso come ceto sociale, ma anche appunto più in generale, e quindi vuol dire che è un problema molto, molto grave, perché se fosse concentrato in certe categorie sarebbe più facile. Grazie. Vabbè, lascio, tanto ci sei tu, lascio.
Grazie consigliera Songini, la parola alla consigliera Gesualdo, il 30.
Sì, 30 è il mio posto, ecco, grazie. Ma per far presente e sottolineare la trasversalità del fenomeno, appunto, sia per che riguarda e concerne tutte le categorie sociali, quindi non è soltanto ascrivibile alle persone che alle categorie più svantaggiate. In realtà il fenomeno colpisce trasversalmente tutte, e di questo appunto io me ne occupo ormai da anni. Proprio come osservatorio a Palazzo di Giustizia con il nostro Presidente Roia, e la necessità anche che accanto alle leggi, all'inasprimento delle pene, invece si metta mano al sistema processuale, perché noi appunto nel convegno scorso a Palazzo di Giustizia proprio il dottor Roia metteva in evidenza come accanto alla necessità si inaspriscono le pene, si inasprisce il quadro sanzionatorio e quindi le fattispecie per non usare tecnicismi, ma comunque di reato, sono poi di competenza della collegialità del tribunale con i tempi lunghi dei processi. E quindi è proprio lì che poi la donna è a rischio e a pericolo, perché la lunghezza del procedimento espone al rischio della sicurezza e della vita la vittima di abusi e maltrattamenti. Quindi la necessità di prevedere delle leggi che intervengono sul sistema processuale penale.
L'altro punto che intendevo sottolineare è che accanto ai divieti di allontanamento, ecco, occorre investire risorse finanziarie in tutto quello che riguarda la messa in protezione delle persone con anche figli minori. E la messa in protezione si garantisce soltanto attraverso le risorse finanziarie, perché occorre investire non soltanto sulle forze dell'ordine che debbono intervenire nell'emergenza e nell'urgenza, ma anche poi dopo tutte quelle spese che concernono proprio la messa in protezione, quindi anche le cosiddette le case rifugio che ci sono già nei centri antiviolenza, ma tutto quello che concerne anche l'attenzione sui figli minori. Ritengo che poi, quindi, da una parte sia necessaria assolutamente l'educazione sia appunto al consenso, alla libertà e al rispetto, perché la violenza contro le donne, che è violazione dei diritti umani, così come la Convenzione appunto di Istanbul definisce, in realtà viene a mancare il rispetto della persona in quanto tale. E quindi i tempi sono lunghi. Da una parte dell'educazione che deve cominciare subito e deve essere potenziata e rafforzata, quindi entrare nelle scuole, l'educazione al linguaggio e quindi anche per esempio nelle canzoni, l'educazione al linguaggio sessista, il linguaggio quello di quella mentalità, di quegli stereotipi di genere che ancora esistono e persistono nel linguaggio ma anche nelle forme pubblicitarie. Adesso ci avviciniamo alle festività natalizie e vediamo immagini pubblicitarie dove la donna e dove le ragazze vengono strumentalizzate appunto anche per queste finalità di marketing. Io ritengo che mi associo ovviamente in toto all'ordine del giorno e puntualizzando poi ecco, che sono necessarie. È necessario avere più coraggio anche nel spendere di più. Per queste attività. Grazie.
Grazie consigliera Gesualdo. Ho un 31.
Io.
Presidente
Perucci. Sì, allora io proponevo di riformulare l'emendamento in questa frase, perché allora l'emendamento di Guastoni che non l'ha letto, di Guastoni, scusate, Turato, Mardegan, Bianchi e Pozzari, dice a destinare parte del patrimonio inutilizzato del comune a strutture volte a fornire assistenza e accoglienza a donne vittime di maltrattamenti e all'ampliamento dei centri antiviolenza. Senza entrare nello specifico, diciamo, la prima patrimonio inutilizzato non si capisce se è patrimonio fisico, economico, e quindi noi riformuleremmo così se siete d'accordo. Quindi impegna altresì il sindaco e la giunta comunale ad incrementare i servizi e gli spazi da destinare alle donne vittime di violenza. Se per voi funziona possiamo metterla così. Grazie. Eccomi qua. Allora, impegna altresì il sindaco e la giunta comunale ad incrementare i servizi e gli spazi da destinare alle donne vittime di violenza. Quindi c'è il tema sia dei servizi che degli spazi, che mi pare di capire fosse il tema anche delle strutture, quindi degli spazi. Se va bene.
Quindi la parola all'11. Come? Parola all'11, consigliere Consulino.
Sono io.
Sì. È l'11?
Eh sì, visto che c'è una parola. No, perché qua c'era il 3, pensavo corrispondesse. No, io volevo fare solo due veloci considerazioni. La prima è che questo fenomeno non è solo di quest'anno, anche il numero dei casi più o meno era così anche negli anni scorsi. Fortunatamente quest'anno ci si rende conto che è un fenomeno molto grave, quindi si cerca realmente di porre rimedio, e questo penso che faccia piacere a tutti. La seconda cosa è questa, che mi è piaciuto molto il fatto di leggere i nomi delle donne, e quindi io proporrei anche di farlo tutti gli anni, perché anche l'anno scorso è successo, 2 anni fa, 3 anni fa, e non si è mai fatto. Magari come municipio potremmo stabilire una data che potrebbe essere, ecco, appunto questa, e ogni anno ricordare questi momenti e vedere anche a che punto siamo, i miglioramenti, i peggioramenti, fare diciamo il punto della situazione. Non so se è il caso di fare un emendamento su questo, su quello, non so, tre righe per... Sì, senza scriverlo, va bene, ok, d'accordo. Va bene, grazie.
Ok, grazie consigliere Consolini. Punto 3, post 3. Scusa.
Grazie, ora va? Sì, perché era partito il tempo anche prima. Siamo, penso, tutti d'accordo, diciamo, sull'importanza di questo tema, sul fatto che non sia purtroppo una novità, ma che sia radicato negli anni e nella cultura italiana, che bisogna trovare il modo di appunto creare le condizioni affinché questi femminicidi non avvengano più. E come è stato detto in precedenza, non mi ricordo da chi, a volte sono mariti, a volte sono compagni, fidanzati già allontanati, alle volte sono figli, però bisogna saper distinguere, sono quasi sempre uomini, quindi quando si parla di violenza di genere, quando si parla di genere, è bene distinguere il fatto che il carnefice è di genere maschile e si sta parlando di violenze contro il genere femminile, contro le donne. Infatti si chiamano femminicidi. Detto questo, noi abbiamo portato dei piccoli emendamenti modificativi o aggiuntivi, no, penso siano tutti modificativi, al documento in questione. Purtroppo non li abbiamo stampati, quindi li leggerò velocemente, nel caso se finisce il tempo, il passo appunto a uno dei miei colleghi. Allora, il primo emendamento, presentato ovviamente dal gruppo di Fratelli d'Italia, relativo all'ordine del giorno avente oggetto azioni di prevenzione e contrasto alla violenza sulle donne, nella sezione premesso che al primo punto nella frase è la forma di violazione dei diritti umani più diffusa in tutti i paesi, che conosce differenze socioculturali e colpisce indistintamente tutte le classi sociali con pesanti ripercussioni per la parità di genere, chiediamo di sostituire il termine di genere con il termine tra il genere femminile e il genere maschile. Poi, secondo emendamento, lo rileggo, sostituire il termine di genere con il termine tra il genere femminile e il genere maschile. Secondo emendamento, nella sezione ritenuto che, al primo punto, nella frase, il fenomeno della violenza di genere non è un fenomeno emergenziale ma strutturale, sostituire il termine violenza di genere con il termine violenza contro le donne. Terzo emendamento, nella sezione il Consiglio del Municipio 8 impegna, al primo punto, nella frase a mappare i progetti di educazione sessuale all'affettività e per l'eliminazione degli stereotipi di genere già attivati nelle scuole del nostro territorio, eliminare il termine sessuale e lasciare il termine progetti di educazione. Qui intervengo brevemente. Abbiamo prima parlato dell'importanza dell'educazione nelle scuole, dell'importanza dell'insegnare l'affettività, il come approcciarsi in una relazione sana sin quando si è ragazzi. Questa è l'affettività, questa è l'educazione. Un'altra cosa è l'educazione sessuale. Quarto emendamento. Nella sezione il Consiglio del Municipio 8 impegna al primo punto nella frase...
Prego, consigliera Mardegan, provi. Io non, da qui non aziono niente.
Alla stessa frase, sostituire il termine di genere con il termine nei confronti del genere femminile. Emendamento 5. Nella sezione impegna altresì, al primo punto, nella frase, aumentare la formazione del personale, prevedendone forme di obbligatorietà o almeno di incentivazione, in modo che magistrati, forze dell'ordine, operatori sociosanitari possano riconoscere correttamente e più velocemente i segnali della violenza domestica, assistita o più in generale di genere, sostituire il termine di genere con il termine ogni forma di violenza contro la donna. Il numero 6, nella sezione impegna altresì al secondo punto nella frase introdurre tra le attività didattiche delle scuole in ogni ordine
e grado percorsi educativi volti all'eliminazione degli stereotipi di genere, sostituire il termine di genere con il termine del genere femminile. Quindi sono questi sei, come avevo già accennato, è semplicemente una specifica proprio per andare a sottolineare il fatto che si tratta, purtroppo, non sono sempre... no, niente, ho concluso, mi sono distratta.
Grazie, consigliera Mardena, la parola alla presidente.
Sì, no, allora mi fa piacere che, diciamo, Fratelli d'Italia sottolinea da sempre che non esistono altri generi rispetto al genere maschile e al genere femminile, quindi il fatto che ci chiedano di specificarlo mi fa capire che finalmente hanno capito che esistono le persone non binarie, quindi mi fa molto piacere scoprirlo oggi, 30 di novembre 2023, una data che ricorderò. Io poi sul tema dell'educazione sessuale, non riconoscere, e la premessa che tutti voi avete fatto è: penso che siamo tutti d'accordo. No, io non penso che purtroppo siamo tutti d'accordo su questo genere, perché su questo tema, perché ci sono esponenti del vostro partito, ci sono personaggi vicini ai vostri mondi che in realtà dicono che il patriarcato non esiste, chiamano mostri gli autori di femminicidio, eccetera eccetera. Quindi diciamo che in questi giorni stiamo assistendo a qualcosa di diverso dall'essere purtroppo tutti d'accordo sul fatto che sia un tema culturale e che riguardi gli uomini. E il sesso, che per molti è un tabù, è uno delle questioni che riguardano le relazioni in cui avviene proprio questo trattamento differente nel rapporto eterosessuale. In particolare vi cito un dato che leggevo proprio oggi: il 70% delle donne dichiara di aver finto almeno una volta un orgasmo durante un rapporto sessuale. Questo, diciamo, se vogliamo leggerlo come una battuta fatta in un bar, lo possiamo circoscrivere a una battuta fatta in un bar. Se invece ragioniamo del tipo di relazione che si instaura tra un uomo e una donna, anche sotto l'aspetto sessuale, ci ricorda quanto sia importante parlare anche di educazione sessuale senza considerarla un tabù, ancora un tabù dopo tutto questo tempo, calcolando che le persone, gli adolescenti, i ragazzi oggi hanno come canale primario di informazione e quindi di modello di relazione i siti porno su cui, diciamo, si documentano e traggono informazioni. Anche il sesso è parte fondamentale delle relazioni tra uomo e donna, quindi educazione sessuale è un termine che assolutamente, a mio modo di vedere, deve rimanere in questo testo, oltre al fatto che, come dire, sul tema del genere ho già detto sopra, e quindi io ritengo che gli emendamenti siano tutti da bocciare. Grazie.
Grazie Presidente Pelucchi, la parola al Consigliere Bianchi.
Sì, volevo dire fare un'osservazione, nel senso che credo che siamo tutti d'accordo che la sessualità sia un aspetto fondamentale della relazione tra uomo e donna, nessuno lo nega. Per quanto riguarda l'educazione sessuale, io credo che spetti principalmente alle famiglie, non alle scuole e tantomeno allo Stato. Capisco che qualcuno abbia l'idea dello Stato etico che deve educare i cittadini. Personalmente la ritengo estremamente sbagliata come idea. Io sono convinto che l'educazione, prima di tutto, debba venire dalle famiglie. Quello che sono le scuole possono supportarla, ma non possono sostituirsi al ruolo della famiglia. Grazie.
Grazie consigliere Bianchi, la parola al consigliere Barbieri.
Buonasera, grazie. Io non sono d'accordo con quest'ultimo intervento e penso che la scuola serva esattamente per proporre anche una visione alternativa e non per forza ripetere quello che già si apprende in famiglia, perché se no avremo una continuazione dello status quo che porterà l'anno prossimo ad avere 110 donne, l'anno dopo ancora altre 110. Perché se rimaniamo con questi genitori che insegnano questo ai figli, questo l'anno prossimo sarà uguale. E glielo dico da professore. Un'altra cosa che penso che forse sia il caso di dire è che secondo me è importante anche incominciare a prendere un po' coscienza di questo problema. L'idea di non voler affrontare il tema della sessualità è un problema enorme, perché il femminicidio è solo la punta di un iceberg che parte da tutta una serie di atteggiamenti che noi tutti in questa stanza abbiamo almeno una volta nella vita portato avanti noi stessi, anche inconsciamente. Nessuno sta dicendo che qualcuno qui abbia stuprato o ammazzato una donna, ma anche solo ridere di una battuta è l'inizio verso una china pericolosa che porta la gente ad accettare come non problematico certi atteggiamenti, fino a considerare non problematico toccare il corpo di una donna, stuprarla e ammazzarla. Quindi secondo me parlare di sessualità è fondamentale. Grazie.
Grazie consigliere Barbieri, la parola alla consigliera Spadafora in replica però.
Sì. No, volevo fare una specifica, proprio oltre al fatto che condivido per tutto quanto già detto dalla Presidente, del perché non sono assolutamente accettabili questi emendamenti, ma faccio notare una cosa, cioè si stravolge con alcune proposte proprio il senso di quello di cui stiamo parlando, cioè noi stiamo parlando di violenza di genere proprio perché violenza sulle donne in quanto donne. Se noi precisiamo, cioè chiedete di precisare anche qui, sì, a parte quello, ma sulla proposta in particolare dove impegniamo il sindaco e la giunta comunale, quindi possano riconoscere correttamente e più velocemente i segnali della violenza domestica assistita e più in generale di genere, la vogliamo sostituire con il più in generale contro le donne. Noi non stiamo parlando di una donna uccisa durante una rapina o una donna che subisce lesioni in una rissa fuori da un bar. Stiamo parlando proprio di violenza di genere, quindi violenza sulle donne in quanto donne. Cioè non è assolutamente, proprio stiamo un po' andando fuori binario, ecco. Quindi assolutamente non è accettabile perché non è proprio corretta, nel senso proprio non è corretta, ecco. Esatto, quindi.
Grazie consigliera Spadafora, la parola alla consigliera Farina.
Una cosa veloce in realtà riguardo l'ultimo emendamento che è stato proposto riguardo gli stereotipi, che è stato chiesto di precisare solo riguardo le donne, e invece è proprio qua il problema, che gli stereotipi non sono solamente nei confronti delle donne, ma sono anche nei confronti degli uomini, vanno sradicati entrambi gli stereotipi e non basta solamente lo sradicamento verso quello delle donne, ecco, questo. Poi tutti gli altri interventi, soprattutto quello del consigliere Barbieri, mi ha fatto molto piacere sentirlo, grazie.
Grazie consigliera Farina. A questo punto, se non ci sono altri interventi, votiamo gli emendamenti. Sono tutti aggiuntivi, vero? Cioè modificativi. Aggiuntivi. No, però non ci sono non sono soppressivi. Quindi andiamo in ordine, allora escluso quello che diventa autoemendamento, quindi solo quelli proposti dalla consigliera Mardegan, andiamo da un numero non avendo il testo, quindi votiamo sul primo emendamento, apriamo la votazione, ma non li ha sul telefono credo, se no le alternative che mi porti il suo telefono. Chiudiamo la votazione. Diamo lettura dei risultati, favorevoli 4, contrari 16, astenuti 1, non espresso nessuno, assenti 10. C'è un giallo, sì. No, non espresso nessuno, assenti 10.
10.
Astenuto 1.
Chi? Non sono lottati. Mancano 3.
Aggiungiamo a verbale.
No, non sono locati, non...
Sì. E lo dobbiamo mettere a verbale.
Sì. La votazione è chiusa, quindi va messa a verbale.
Sì. Va messa a verbale che io sono contraria agli emendamenti.
Consolini? Io mi attendo. Quindi aggiungiamo Consolini astenuto e Gesualdo contrario. Consigliera Mardegan, faccio la cortesia di leggere velocissimamente il testo di ogni emendamento. Mettiamo in votazione il numero 2, che è?
Ritenuto che, primo punto, frase, il fenomeno della violenza di genere non è un fenomeno emergenziale ma strutturale. Sostituire il termine violenza di genere con violenza contro le donne.
Ok, mettiamo in votazione. Diamo lettura dei risultati. Favorevoli 4, contrari 17, astenuti 2, non espresso nessuno, assenti 8. Sì, ci sono due meno. Momento respinto.
Numero 3, nella sezione del Consiglio del Municipio 8 impegna, al primo punto, una frase, a mappare i progetti di educazione sessuale all'affettività e per l'eliminazione degli stereotipi di genere già attivati nelle scuole del nostro territorio, eliminare il termine sessuale e lasciare il termine progetti di educazione.
Consigliere Consolini, prego. Ora mettiamo in votazione. Diamo lettura dei risultati. Favorevoli 6, contrari 17, astenuti nessuno, non espresso nessuno, assenti 8. Emendamento è respinto. Procediamo, consigliera Mardegan, col prossimo.
Proprio. Nella sezione del Consiglio del Municipio 8 impegna, al primo punto, nella frase a mappare i progetti di educazione sessuale all'affettività e per l'eliminazione, come la stessa frase di prima, sostituire il termine di genere con il termine nei confronti del genere femminile.
Consigliere Lini, prego.
Allora, io mi rimetto un po' al titolo, azioni di prevenzione e contrasto alla violenza sulle donne. C'è scritto anche qua, non c'è scritto di genere, quindi puntualizzando sulle donne non è così sbagliato, c'è scritto anche qua, allora potevate anche qui mettere un titolo diverso. Beh, io la se... quindi mi astengo, perché a questo punto.
Grazie consigliere Consolini, mettiamo in votazione, chiudiamo la votazione, diamo lettura dei risultati. Favorevoli 4, contrari 17, astenuti 2, non espresso nessuno, assenti 8. L'emendamento è respinto. Procediamo con quello successivo.
Nella sezione impegna altresì, al primo punto, nella frase aumentare la formazione del personale prevedendone forme di obbligatorietà o almeno di incentivazione, in modo che magistrati, forze dell'ordine, operatori sociosanitari possano riconoscere correttamente e più velocemente i segnali della violenza domestica assistita e più in generale di genere, sostituire il termine di genere con il termine ogni forma di violenza contro la donna.
Mettiamo, ci sono interventi, non mi sembra, mettiamo in votazione, chiudiamo la votazione, diamo lettura dei risultati. Favorevoli 4, contrari 17, astenuti 2, non espresso nessuno, assenti 8, emendamento è respinto. Presidente Pelucchi, credo ci sia l'ultimo forse.
Ultimo, nella sezione impegna altresì, al secondo punto, nella frase introdurre tra le attività didattiche delle scuole in ogni ordine e grado percorsi educativi volti all'eliminazione degli stereotipi di genere, sostituire il termine di genere con il termine del genere femminile.
Non ci sono interventi, mettiamo in votazione, chiudiamo la votazione, diamo lettura dei risultati. Favorevoli 4, contrari 17, astenuti 2, non espresso nessuno, assenti 8. L'emendamento è respinto. Su tutto il provvedimento, sì, anzi, prima dichiarazione di voto sul testo presentato, autoemendato come da accordo con il consigliere Guastoni. Ci sono dichiarazioni di voto? Allora mettiamo in votazione. No, c'è la mozione. Chiudiamo la votazione. Favorevoli 19, contrari nessuno, astenuti nessuno, non espresso nessuno, assenti 12. Va bene, l'ordine del giorno è approvato. A questo punto non vi muovete perché mettiamo in votazione, anzi in teoria anche in discussione, la mozione urgente che ci ha portato il consigliere Pozzari prima, che riprendo come titolo: mozione sull'inversione provvisoria del senso di marcia dell'ultimo tratto di via Alcuino. Ha 22 firme, se abbiamo contato bene. Il consigliere Turato non c'è, però nonostante questo sarebbero comunque 21, quindi i due terzi sono raggiunti in ogni caso, e quindi la... Ah, giusto. Quelli che se ne sono andati?
Non la voteranno,
ma l'hanno firmata. Giusto. Quindi, se ci sono interventi, non starei a ripeterla perché
io volevo intervenire.
L'ha presentata prima. Su cosa? Su questo. Do la parola al presidente Perucchi.
Allora, su questo io volevo dire, noi abbiamo, diciamo, accettato di sottoscriverla come mozione urgente, poi confidiamo che non sia la modalità, perché ovviamente sennò diventa che su tutte le segnalazioni poi non ci fanno, cioè il comune non ci fa mezzo intervento, però volevo dire che siccome c'era già arrivata la segnalazione da alcuni residenti, abbiamo già inoltrato all'assessorato alla mobilità per chiedere lo studio eventualmente e la revisione di qualche senso di marcia, ovviamente alla polizia locale perché presidi al momento i luoghi. Tra l'altro con la polizia locale dovremmo risentire a breve il comandante, perché l'abbiamo incontrato per, insomma, dirgli quali erano un po' le criticità, essendo nuovo, e vorremmo rifare un po' il punto, quindi sarà uno dei temi che porteremo, e confidiamo che le segnalazioni precedenti e la mozione adesso accelerino un po' i tempi sull'intervento. Grazie.
Sì, grazie.
Sì, scusa, stavo ripassando la voce un attimo
il
regolamento. Prego.
Grazie, Presidente. No, riconfermando quanto detto alla Presidente Pelucchi, già da giorni stiamo lavorando e sollecitando gli uffici competenti per richiedere quello che è presentata nella mozione. Qui ci siamo attivati, diciamo, un po' più in un modo più veloce da quando poi ho girato anche la risposta al consigliere Pozzali in merito a MM, che ha avuto una serie di criticità sul cantiere del rifacimento della rete fognaria con gli altri sottoservizi che stanno andando a intervenire. In più, in questo periodo, con il periodo delle fiere e delle manifestazioni natalizie, alcuni tipi di interventi vengono rallentati per non creare ulteriore disagio, chiusure di altre strade, e quindi la proroga dei lavori è stata spostata a febbraio, se non mi sbaglio, che questa è stata una comunicazione da parte del direttore generale, dal presidente di Metropolitana Milanese, che ci ha comunicato settimana scorsa. Quindi noi ci stiamo già lavorando, come ha detto la presidente, abbiamo firmato perché sappiamo del problema, ovviamente andiamo avanti ad attivarci finché venga realizzato il senso di marcia. Grazie.
Grazie Assessore Galesi. Se non ci sono interventi, ci sono dichiarazioni di voto? Bene, allora procediamo con la votazione, mettiamo in votazione. Chiudiamo la votazione. Diamo lettura dei risultati. Favorevoli 22, contrari nessuno, astenuto nessuno, espresso nessuno, assenti nessuno. Quindi la mozione urgente è approvata. Prima che scappiate, vi anticipo che il prossimo consiglio sarà verosimilmente al 21 per 21 dicembre, così ci facciamo gli auguri di Buon Natale, perché ci sono una serie di scadenze. Considerato che ci sono malanni che piovono a destra e a manca e che siamo al 21 dicembre, con i capigruppo magari valuteremo online. Se...